L'Eucaristia è lo strumento che abbiamo a disposizione per rendere bello tutto ciò che vediamo intorno a noi. Questo è il versetto 7, l'immagine del versetto 7, la perla preziosa del versetto 7. Mi piace anche la perla del versetto 9, ancora Enzo Bianchi traduce "mi hai rubato il cuore", non mi piace questa traduzione, perché la parola qui vuol dire ferire, cioè proprio letteralmente provocare un vulnus, cioè una ferita. Tu mi hai ferito il cuore. Attenzione, l'uomo che lo dice alla donna, cioè Dio che lo dice all'anima, Dio che lo dice al popolo, all'umanità, tu mi hai ferito. E questo è il segno dell'amore. Custoditela questa immagine perché ci accompagnerà molto in Quaresima, perché questa è l'immagine del costato trafitto di Cristo. Però vorrei che la recuperassimo anche ciascuno di noi, nelle nostre relazioni. Se si ama non si può non essere feriti. Un amore senza ferite è un amore fasullo. Perché quando si ama ci si rende vulnerabili. E le ferite sono il segno dell'autenticità dell'amore. Infatti, chi ha paura di essere ferito non ama. Tu mi hai ferito il cuore. Guardate il versetto subito successivo, la frase successiva. Sorella, virgola, mia sposa. Scorrete un attimo le parole, trovate sotto sorella mia, virgola, sposa. Cogliete che non è la stessa cosa. Cogliete che una virgola fa cambiare completamente il significato. Che quel mia la prima volta si riferisce ad essere sposa, la seconda volta si riferisce all'essere sorella. Cogliete che c'è un crescendo in questa relazione e che la relazione più alta non è quella sponsale, ma quella dell'amicizia spirituale che si chiama fraternità. E che tutti gli amori tendono all'amicizia spirituale, compresi quelli coniugali. Il Vangelo di Giovanni, che in non pochi passi si ispira al Cantico dei Cantici, ha molto chiara questa cosa, è la costruzione di un rapporto tra Gesù e il discepolo che arriva fino all'amicizia spirituale come il livello più alto di questo rapporto. Non la sponsalità, che è ancora un livello intermedio, ma l'amicizia spirituale. Verso dove stanno andando le nostre relazioni? È una domanda che bisogna farsi ogni tanto. Perché non possono rimanere ferme. Le relazioni sono come la scala di Giacobbe, il sogno di Giacobbe che vede la scala, gli angeli salgono e scendono su questa scala, non ce n'è uno che è fermo, dice San Bernardo. Così sono i rapporti umani. Se sono fermi è perché si stanno deteriorando. Salgono, scendono, non possono rimanere stazionari. Verso dove stanno andando le nostre relazioni? Ma vale la stessa cosa per Dio, eh? Il mio rapporto con Dio è fermo? No, il tuo rapporto con Dio sta scendendo. E se non sta scendendo, sta salendo. Verso dove? Mi piace consegnarvi quest'idea del crescendo di relazione anche attraverso un'altra immagine. L'uomo, lo sposo, dice: sorella mia, sposa, tu sei una fonte sigillata. Io ho delle memorie di infanzia perché la chiesetta dove sono stato battezzato e dove ho fatto la mia infanzia di piccolo credente ha proprio questo disegno, evidentemente riferito a Maria Vergine, perché sapete che poi queste sono quasi litanie, i riferite alla Madonna, e c'è questo disegno della fonte che zampilla di un cancello intorno, con scritto in latino Fons Signatus. Ricordo perché quando ero bambino predicavo il mio parroco, contavo le lettere per capire quanti c'erano. Quindi mi ricordo a memoria questa cosa, fonte sigillata. Ora, questa fonte sigillata, alla fine del capitolo 4, è quella che dice: vendo il mio amante nel suo giardino. Cioè, un rapporto che inizialmente ha qualcosa che frena, che chiude, e alla fine è totalmente aperto. È un crescendo, come ogni vera relazione. Questa idea della fonte sigillata, dell'acqua, è ripresa poi anche nel versetto 15, con una parola però più forte, più densa di significato: sorgente di giardini, pozzo di acque vive. Però questa volta è la donna che parla così all'uomo. Allora, sorgente sigillata, l'uomo lo dice alla donna. Sorgente, pozzo di acque vive, quindi aperta, la donna lo dice all'uomo. Se voi avete un po' di dimestichezza con il Vangelo, vi accorgete che qui siamo entrati in quel clima tipico del dialogo tra Gesù e la Samaritana. E infatti, Sant'Agostino, nei suoi commenti al Vangelo di Giovanni, nelle sue omelie, quando fa l'omelia sul dialogo tra Gesù e la Samaritana, parte proprio dal Cantico dei Cantici e fa un'omelia meravigliosa. È meravigliosa e anche curiosa. Credo che Agostino dovesse essere un oratore straordinario, perché c'è dei momenti in cui tu leggi e c'è proprio scritto che lui sta dicendo alle persone: fate attenzione a questo passaggio, cogliete questa cosa, adesso vi svelerò questo segreto. Cioè, si capisce che l'uditorio è letteralmente trasportato dalle parole di Sant'Agostino. Allora, Sant'Agostino ha raccolto l'idea che il Cantico dei Cantici contenga, quasi in nuce, in piccolo, il momento in cui Gesù incontra la Samaritana. In questa bellissima omelia io vi consegno solo questa immagine. A un certo punto, sapete che nel dialogo tra Gesù e la Samaritana, Gesù dice alla Samaritana: vai a chiamare tuo marito, poi torna qui da me. La Samaritana risponde: non ho marito. Gesù dice: sì, tu hai avuto 5 mariti, ora stai con uno che non è tuo marito. È come un'incursione improvvisa nella vita della Samaritana, quella battuta, dentro un dialogo che sta andando su tutt'altri temi. Allora Agostino, a un certo punto della sua omelia, dice: ma cosa significa hai avuto 5 mariti e ora stai con uno che non è tuo marito? Chi sono i 5 mariti della Samaritana? E riprendendo il Cantico, Agostino dice: i 5 mariti sono i 5 sensi. Ora la Samaritana sta con uno che non è suo marito, cioè è in una situazione in cui non riesce a capire le esperienze che fa. Cioè, i 5 sensi sono come chiusi alla capacità di comprensione. Che cosa manca alla Samaritana? Manca l'intelligenza spirituale dei suoi sensi, che lei acquisisce con colui che sarà veramente suo marito, Gesù Cristo, che è davanti a lei. Quindi un'omelia, adesso io la sto banalizzando, ma veramente un capolavoro. Quindi Gesù dà alla Samaritana la capacità di capire in profondità ciò che percepisce con i sensi e di sentire attraverso i sensi la presenza di Dio. Allora, se voi fate passare il Cantico dei Cantici, vi rendete conto dal versetto 9 in avanti che qui si parla di sguardo che ruba il cuore, la vista, abbracci che sono dolci, il tatto, la tua lingua ha gusto di miele e latte, il palato, il profumo delle tue intimità, fatto, si stanno riempiendo di parole i due, l'udito. Geniale, eh? Geniale. se pensiamo che il Cantico dei Cantici parla dell'amore tra l'uomo e la donna, ma non solo, abbiamo detto, tra Dio e la persona, allora cosa significa? Significa che la comprensione spirituale di ciò che passa attraverso i nostri sensi è il timbro dell'amore di Dio per noi. Ma questo è bellissimo, capite? Perché noi quando pensiamo all'amore di Dio pensiamo sempre al fatto che lo incontriamo attraverso le persone con cui stiamo bene. Quando ci troviamo soli e non c'è intorno a noi nessuno che ci voglia bene, oppure quando cominciamo a stare male diciamo: ma dov'è l'amore di Dio? Perché abbiamo un'interpretazione quasi materiale dell'amore. Qui questo testo e questa lettura che Agostino ne fa alla luce dell'incontro tra Cristo e la Samaritana è stupendo, perché ti dice: l'amore di Dio è il fatto che tu riesci a capire in profondità spiritualmente ciò che vivi con il tuo corpo. Quindi riesci a dare un senso spirituale alla quotidianità. Quindi diventa spirituale il fatto che tu manovri un oggetto e lo tocchi. Diventa spirituale la possibilità di sentire i profumi che avverti nell'aria, di vedere le cose con il tuo sguardo, di dire parole e di ascoltare parole. Vi ricordate la volica di San Patrizio? Anni fa l'abbiamo pregata insieme, un'altra preghiera meravigliosa, no? Cristo sia negli occhi di chi mi guarda, nella bocca di chi parla con me, nell'orecchio di chi mi ascolta. È proprio questo, capite? Allora, quando parliamo di amore di Dio, dobbiamo anche fare un salto in più. Non considerare solo che ci sia questo amore per chi è circondato da persone che gli vogliono tanto bene e magari siamo noi, o perché stiamo tanto bene, non ci succede niente di storto. Sì, cioè i bambini gli diciamo questo, poi cresciamo, diventiamo adulti, queste cose ne succedono molte nella vita, ma la grazia di poterle interpretare tutte spiritualmente, di capirle tutte spiritualmente, questo è l'amore di Dio. È quell'intelletto spirituale che mancava alla Samaritana, che la Samaritana può cominciare ad acquisire dopo l'incontro con Gesù Cristo. I padri della Chiesa avevano tempo a disposizione, quindi la Bibbia la potevano veramente approfondire, leggere con una densità magistrale, veramente. Una provocazione sulla contemporaneità: questo testo parla di corpo, ce lo siamo detti, e dice che il corpo è il luogo in cui si rivela lo spirito. Con un linguaggio paolino, è il tempio dello spirito. Quindi dice non che una persona ha un corpo e quel corpo è spirituale, ma che una persona è un corpo. È il suo corpo, non ha un corpo. Se tu pensi di avere un corpo, il corpo è puramente uno strumento e ne fai quello che vuoi. Allora andiamo dalle mode più semplici, come riempirsi di tatuaggi per far vedere qualcos'altro rispetto al corpo, come diventa una bacheca, a quelle più complesse come la teoria del genere. Quindi una persona dice: no, il mio corpo è uno strumento, io dentro di me ho il corpo di un maschio ma mi sento una donna. Dobbiamo pure avere la forza di dire che questa modalità di impostare le cose, di pensare, non c'entra nulla con l'impostazione biblica, nulla. Perché quel corpo, tu sei quel corpo, non tu hai. Se ti è dato, qualcosa ti precede, qualcosa sta prima di te. Sono riflessioni, capite, fortissime, di una densità altissima, però noi cristiani non possiamo esimerci dall'impostare questa riflessione tralasciando a più pari la parola del Signore. 4 è l'esatta metà del libro del Cantico dei Cantici, versetto 16, e a metà di questo libro c'è il momento in cui i due si incontrano. Venga nel mio giardino e va presso amoroso. È un momento di grandissima comunione. È un momento paragonabile nel racconto della Genesi a quando Adamo ed Eva sono in profonda comunione con tutto il creato intorno a loro e con Dio. Infatti si parla di paradiso, pardes, vuol dire paradiso, giardino, paradiso. Dopo questa altissima comunione con Dio e tra di loro, ci fu un momento che ruppe questa comunione, il peccato. Il capitolo 5, che vedremo il prossimo venerdì, è un capitolo che parla di una rottura di comunione. Chi ha scritto il Cantico aveva molto ben presente la Genesi. La parola si commenta con la parola commenta se stessa. E proprio perché commenta se stessa, commenta anche e illumina la nostra vita.